Divino Spirito che noi dona i suoi doni, e di questi i due primi, sapienza e scienza, scienza e sapienza. E siamo oggi in un mondo nel quale, sotto un fantasma esagerato e ossessionante della parola scienza, ha perduto quella che è la sapienza. E quindi per noi un dovere questa sera, in un ambiente così santo, così raccolto, di meditare insieme queste due grandi parole, queste due grandi realtà, queste due grandi verità, affinché proporzione e armonia si ricomponga dentro al nostro spirito. Non dico a voi che siete qui presenti, perché ciò lo possedete in maniera profonda, in particolare voi sacerdoti, ma per portare trasformata dalla vostra bontà, dalla vostra santità, dalla mia povera parola, a coloro che sono smarriti oggi nelle vie del mondo, smarriti perché una tempesta di idee, di parole, di giornali, di radio, di televisione, di discorsi, non dà neppure la possibilità di riflettere, di meditare. Siamo delle creature indifese. Parlo anche ai giovani che sono qui presenti. Ieri mattina a Palermo, in un immenso teatro, il 70% erano giovani, e questo mi ha profondamente commosso, di questo desiderio che ha la gioventù di trovare la solidità nelle strade del vero e la certezza nelle vie del bene. Quindi dico a voi giovani che siete qui presenti e a voi che siete gli educatori, i formatori di questa generazione alla quale un giorno dobbiamo consegnare la patria e la Chiesa. Bene, dico a voi che il Signore mi aiuti nel sgombrare il campo dai fantasmi. O giovani, stavo dicendovi, 25 anni fa, 26 anni fa, noi vivevamo sbandati nel terrore perché arrivavano le ondate dei bombardieri. E voi queste cose non ve le ricordate perché non le avete viste, per fortuna. Ricordo a Palermo un giorno del giugno del 43, poco prima dello sbarco. Ho attraversato in bicicletta tutta la città di Palermo, da Bagheria fino a Monte Pellegrino, e ho contato 6 persone, domenica pomeriggio. Rivedendola ieri, questa città che ormai si avvia a 700.000 abitanti, sembrava impossibile come da tante rovine fosse risorta tanta vita. Ma se avessi guardato quella stessa città sotto la luce dello Spirito, cioè se con i raggi X della nostra fede avessi avuto la possibilità di penetrare che cosa c'era in quelle anime e in quei cuori, avrei visto tante distruzioni paragonabili a quelle prodotte dalla bomba nelle nostre case. Andate nelle grandi città, andate a Roma, o se volete a Perugia, vedete gente che cammina, che ha la macchina, che ha la casa, il lavoro, forse il benessere, ma se andate a leggere là dentro vedete tante rovine, non dico in tutti, ma tante rovine: sbandamento, paura, terrore, incertezza, ansia, e di qui la protesta, l'indignazione, l'impazienza, l'insofferenza, lo scetticismo. Ecco un po' che il mondo di oggi, senza voler esagerare, perché accanto a questo trovate tanta bontà, tanto sacrificio, tanta generosità, però le cose buone non compaiono sulle pagine dei giornali, compaiono solo chi uccide, non chi salva una vita, compare solo chi distrugge una famiglia, non le 180.000 mamme che ogni giorno, a rischio della propria vita, mettono al mondo un figlio di Dio. E in tutto questo, per potersi un poco orientare, vediamo un poco soprattutto di chiarire, di eliminare un certo fantasma. Noi viviamo di ossessioni, cioè viviamo di reclama. Oggi il ragionamento non c'è più, tranne nelle trasmissioni di Rischia Tutto con Mike Buongiorno. Questo, il senso del ragionare non c'è più. Si fa tutto a domanda, 30 secondi la risposta deve essere esattamente, manco sbagliato una virgola, a quello che legge Mike Buongiorno, anche se lui non sa leggere. Quindi è tutta questa situazione così così strana, che è vera, che se ognuna di quelle persone uno ponesse un ragionamento e questo ragionamento farla analizzare nella sua validità, ecco che noi ci troveremmo di fronte al silenzio e alla confusione delle parole. E questo viene anche dalla scuola. Ha cercato il ministro Ferrari a gradi di correggere questa abitudine, è venuta fuori un'altra parola, sempre ne inventiamo tante, che si chiama nozionismo. Beh, il significato però ha un valore a parte la parola, vero? C'è di ritornare ad educare le menti a ragionare sulle cose e non a ripeterle. Mentre tutta l'economia moderna, soprattutto il mercato, il commercio, è basata su quella purtroppo potenza che si chiama la réclame. La réclame è l'espressione dell'irrazionale, perché vuol dire ripetere e urlare una parola, bevete Coca-Cola, bevete Coca-Cola, bevete Coca-Cola, per cui anche chi non ha sete, entrando in un bar, dice accidenti al Coca-Cola, datemi il Coca-Cola. Questo è l'atteggiamento psicologico, ben noto, vero? Questo martellamento nel quale ognuno, pur sapendo che quella frase non significa nulla, perché non c'è ancora nessuna reclame che dice questa bibita, beh, proprio la migliore del mondo non è, ma insomma, meno peggio, ma tutte sono la migliore del mondo. Quanto c'è di meglio? Quanto di più economico, quanto di più veloce e quanto di più elegante. Allora, batti, batti, la gente finisce per convincersi che è così. E questo vale anche nel campo del pensiero più profondo, del pensiero filosofico. E lo dico a voi sacerdoti, io povero figlio, povero laico, papà di famiglia, voglio qui a voi non dirvi, perché sapete tanto più di me e altra santità, ben altra grazia, ma soltanto farvi comprendere che nel nostro mondo laico c'è pure tante debolezze, tante ansie di verità. E se voi sacerdoti ci mancate, non abbiamo nessun faro che ci orienti nella vita. Quindi è la vostra terribile, divina responsabilità di essere voi il faro del mondo e il sale della terra. Altrimenti il nostro pane non si può mangiare e il nostro cammino non si può percorrere. Di fronte a questo c'è appunto uno dei fantasmi, si chiama la scienza. La scienza e l'altro fantasma si chiama la modernità. Ragioniamoci un poco, e l'altra si chiama la società. Parole vere, ma quando diventano ossessionanti fanno perdere il senno e la ragione. Vediamo un poco cosa vuol dire mentalità moderna. Mentalità moderna. Parlo delle cose fondamentali, non delle macchine o degli aerei o dei Boeing. Dice, oggi si pensa in un modo diverso. Oggi. Che cos'è questo oggi? Oggi vorrebbe dire dal 1948, 50, poi già quelli del 50 sono matusa rispetto a quelli che sono nati nel 55, nel 56, si capisce? Questi, supponiamo 25 anni, prendiamo un periodo lungo. Questi 25 anni dovrebbero aver deciso una svolta nel pensiero. Beh, 25 anni non si vedono. Se prendiamo, sì, la storia dell'umanità, o almeno da quanto si crede che l'uomo sia diventato, o è come è nato, ma insomma ragionevole, introdotto nella storia, i nostri 25 anni rappresentano in un film normale di un'ora e mezza, 2 secondi di film. Passa così, manco, accendi la sigaretta, è già passata l'epoca di 25 anni. Nella storia del mondo, su 4 miliardi di anni della Terra, 5 della Luna e 10 miliardi di anni dell'universo, il nostro tempo, questi grandi 25 anni, sono un fotogramma in un film che dura 10 mesi. Quindi voi immaginate un angelo là o altre persone, vedo guardare un film, che bella noia, ma insomma 10 mesi di film, a un certo momento passa un fotogramma che non si vede perché ne passano 24 al secondo, quel fotogramma cambia tutta la storia, cambia 10 miliardi di storie. Capite com'è terribilmente ridicolo il sentire l'importanza di un attimo di tempo laddove un battito di tempo dura da miliardi di anni, o almeno per la storia dell'umanità, da migliaia di anni. Per cui, fra 20 anni, 30 anni, 50 anni, diranno: oh, quella povera gente del 1970, com'era cretina. Oggi abbiamo un'altra mentalità, quelli erano tempi passati, e così via, così via, così via. Quindi vuol dire che la verità non è ancorata al tempo, perché la verità non è una minigonna che si allunga, si abbassa e diventa maxi, come lo chiamate, che se fosse così col variare del tempo, verità non sarebbe. E l'altra cosa, lo spazio. Stanno volando, stanno camminando verso la Luna alla velocità di circa 10 km al secondo, perché so pare Arsenio, io in 15 secondi sono venuti da Roma a Colle Valenza. Ma se noi dominatori dello spazio, questa grande potenza, il mondo moderno che conquista l'universo, ma chi conquista l'universo? Quando siamo arrivati sulla Luna abbiamo fatto un secondo luce, cioè il tempo che la luce impiega è un secondo, tac, tac. Per arrivare al Sole ce ne vogliono 500 di secondi, quindi dal Sole bisogna essere un bravo astronomo sul Sole per distinguere la Luna dalla Terra, perché sono praticamente quasi come appiccicati. È come vedere un centimetro a 5 metri di distanza, si vede da una formichetta, sta là, cioè qui lì in mezzo non sono proprio attaccati, cioè sono due, Luna e Terra. Dalla stella più vicina sono 4 anni luce, quindi vuol dire un miliardo di miliardi di volte la distanza Luna-Terra. E da quella stella, manca essere premio Nobel, la Terra non si vede, non conta niente, conta proprio niente. Ed è la stella più vicina, quella che si tocca con le mani. Se voi volete andare un giorno, cari ragazzi o i figli vostri, con la macchina più perfetta concettualmente pensabile, ci vogliono 90 anni andata e 90 anni ritorno. E poi non vi fidanzate mai con qualcuno che abita all'Alfa del Centauro, la stella più vicina, perché dice: mi ami? Buh. 4 anni per arrivare lassù, velocità della luce, 4 anni per tornare, dopo 8 anni dice sì, lì è fatta. Poi se stendiamo il nostro sguardo soltanto alla galassia, cioè all'ammasso di stelle che noi vediamo nelle notti, se ne vedono appena circa 6.000, 7.000, occhio nudo, ma sono circa 10 miliardi di stelle, bene, il Sole in questa galassia, che cos'è? Tanto è piccolo, è meno di un granello di sabbia, è un granello di cipria nell'Oceano Pacifico. La Terra è un milione di volte più piccola, quindi la Terra non conta proprio niente. E noi assistiamo a un fatto così inutile che se continuiamo, perché poi se ne prendiamo che di queste galassie ce ne sono circa una decina di miliardi nell'universo, e sono lontane da loro in media 100 milioni di anni luce, proprio noi niente. Allora si pone subito, guardate, questo problema. Il problema fondamentale dell'universo. Questo universo è di per sé o è stato creato? Non rispondo a questo, che ho risposto altre volte, lo troviamo, ma per dire che qual è la dimensione della microcefalia moderna. Cioè, il problema più grosso di tutti è sapere se l'universo è stato creato o no, quindi è un problema infinito che abbraccia l'universo, che al di fuori non do la risposta perché la sapete, ma qualunque sia la risposta, sì o no, se fossi un filosofo, un maoista o un professor Calogero, quello che volete, è il problema più grande. E allora si dice, perché si dice? Dice quello è miscredente perché è nato a Sala Paruta, o perché è nato sulla riva destra del Po, in Emilia, siccome lì in Emilia, sono parecchi emiliani che non lo so, ma insomma, in Emilia almeno certe zone, il Triangolo Rosso, passano per non credenti o atei militanti, comunisti, chiamate come volete, dice quello che sta di qua, beh, non ci credono. Ma invece quelli che stanno sulla sinistra del Po, nella zona di Verona, di Vicenza, eccetera, quelli ci credono. Ma vedete quanto è idiota questo fatto? Un pulviscolo come la Terra, che non si arriva a distinguere manco che esiste. Immaginate la differenza che ci può essere in questo pulviscolo, questo virus, la distanza fra Modena e Verona, quella distanza dovrebbe decidere se il padrone dell'universo esiste o no. È idiota per una persona, insomma, dire a mio padre la pensava così, mio nonno la pensava così, l'ambiente in cui vivo è miscredente o l'ambiente in cui vivo è santo, ma che me ne importa? Che influenza può avere su un pensiero raziocinante il fatto che miliardi di uomini pensino così o non pensino così? Quando l'universo è infinito, immenso, a 10 miliardi di anni, a 10 miliardi di anni luce di diametro, cosa vuol dire questo pasticcetto di una piccola terra, un piccolo ambiente, tre poveri miliardi di personcine fanno cia. Lo sentite come è ridicolo questo, no? È vero, è ridicolo. Non saper uscire dalla cerchia delle piccole cose per decidere di cose infinite, eterne, sostanziali e immutabili. Non è che io sono cristiano, tante volte lo si dice, io sono credente perché ho 2000 anni di storia di cristianesimo, perché se fossero due sarebbe diverso, che differenza c'è? E se fossero 200.000 sarebbe diverso? La tavola pitagorica era tale ai tempi di Pitagora, prima di Pitagora, e lo sarà anche fra 50.000 anni. Ma ora di finirla che 5 per 6 faccia 30, se ne che diventi 31, siamo progressisti, avanti, avanti, che progressisti? Siamo fuori del tempo, fuori dello spazio, nelle cose più sostanziali e più vere. E allora non arrivo veramente a capire, ve lo dico perché è così, non arrivo a capire, lo constato, non arrivo a capire come ci sia lo smarrimento nel pensiero moderno di fronte alle conquiste della scienza. Come la gente, parliamo, diciamo, nessuno ci ascolta, ma insomma ci ascoltate lo stesso, e questo atteggiamento è entrato anche nei seminari, nei giovani sacerdoti, non in tutti, questo senso di ansia, ma la scienza che dice, la scienza che fa, la scienza ha dimostrato che, vogliamo vedere un poco questa scienza che cosa? Togliamoci la S maiuscola e prendiamola con tutto il rispetto nelle sue proporzioni, senza fare del diagnosticismo, senza fare della megalomania. Cos'è la scienza? È una ricerca, parlo di scienze sperimentali, vero? È una ricerca sulle proprietà dei corpi naturali, del mondo materiale, parlo, ve l'ho precisato, scienze sperimentali, vero? Questo non è capraccia tutta la scienza, ma quella che impressiona di più, che procede mediante ipotesi, teorie, sussidi strumentali, estrapolazioni, analogie, ma tutto questo lo controlla con la realtà della natura facendo l'esperimento. Per esempio, tanto per seguire un filologico, si dice, ecco, un corpo cade e aumenta la sua velocità cadendo nel vuoto. Allora si dice, questo corpo è soggetto a una forza, quindi l'accelerazione che lui subisce, cioè l'aumento di velocità, è proporzionale a questa forza. Poi si dice, questo corpo cadendo, se lo faccio cadere dentro un recipiente che contiene l'acqua, questa velocità diventa zero, però, si capisce con esperimenti delicati, se non guardiamo i particolari, quest'acqua, mettendoci una pinza termoelettrica, un elettrotermometro, aumenta di temperatura. Quindi, questo corpo che cade fa aumentare la temperatura dell'acqua in cui è caduto. Se invece di cadere dentro l'acqua, cade su una piana di marmo, e questo oggetto che cade, una palla di biliardo perfettamente elastica, questa cade e ritorna verso l'alto. Se la seguo come si fa con la microfotografia a 100.000 fotogrammi al secondo, poi col rallentatore si vede che la palla tocca la superficie del marmo, si piega, si deforma e a un certo istante è ferma sia l'inflessione del marmo che viene piegata, sia la deformazione della sfera. Poi la sfera riacquista la sua forma e riprende velocità. Allora noi diciamo un corpo che ha una certa velocità, questa velocità diventa zero ma il corpo si deforma. Poi il corpo ritorna prima e ritorna la velocità precedente. Quindi questo corpo con velocità diventa corpo con deformazione, ritorna corpo con velocità. Poi prendo questo stesso calore in altre forme, lo mando nell'acqua e allora vedo che questo calore, questa è la diventata trasformazione dell'acqua dallo stato liquido allo stato gassoso, è riforme. Poi prendo questa riforme, gli do dell'altra temperatura e vedo che questa riforme chiusa in una scatola esercita una pressione e mettendoci uno stantuffo mi dà un moto. Quindi prendendo tutti questi concetti, non li prolungo di più, io ho corpo che cade, corpo che risale, corpo che si deforma, corpo che si riscalda, oggetto che si muove. Questo oggetto che si muove, se lo faccio ruotare accanto a un magnete con delle spire, mi dà un'altra forma, per cui una lampadina elettrica mi si accende, mi ritorna luce o mi ritorna calore. Da tutto questo, facendo misure, dico, qui c'è una grandezza che noi chiamiamo energia, e trovo che l'energia può essere cinetica, può essere potenziale, può essere elastica, può essere termica, può essere chimica, può essere elettrica, può essere luce, può essere calore. Allora deduco la legge della conservazione dell'energia. Ma tutto questo è fatto guardando la natura passo per passo. A un certo momento, 1898, viene fuori un'energia che non è chimica, che non è elastica, che non è termica, che non è elettrica, che non è magnetica. E allora l'uomo corregge le sue affermazioni e dice: accanto a queste forme di energia ce n'è un'altra, è l'energia della radioattività. Poi viene fuori Einstein che dice: guarda, Lavoisier, enunciando il principio di conservazione della massa, ha enunciato un principio che non è sbagliato, ma non è preciso, perché anche la massa può variare, la massa può scomparire, energia può apparire dalla scomparsa della massa. Ecco la relatività, ecco la bomba atomica, ecco le energie delle grandi centrali termonucleari o elettronucleari. Come vedete, ogni passo che si fa viene fatto controllando ciò che nella natura si manifesta, pronti a correggere se la natura non conferma ciò che si è fatto. Mi ricordo come adesso, ero appena laureato, eravamo lì con Fermi, eravamo tanto pochi, 4-5. Lui ha fatto tutto un lungo calcolo, sopra, adesso non parliamo in dettagli, vero? Sopra una certa sua funzione di autovalori distribuiti nell'orbita degli elettroni del calcio. Fatto tutto il calcolo, a un certo momento, dopo una settimana, è arrivata una pubblicazione, mi pare su Nature, la rivista inglese, qui si erano fatti degli esperimenti e risultava dagli esperimenti che le cose andavano in modo diverso. Mi ricordo come adesso, senza rimpianto, senza nulla, preso, tac, tac, boom, nel cestino, chiaro. Senza rimpianto, perché già il sapere che una cosa non è vera, avrei scoperto una grande verità. Un avvocato avrebbe fatto tac, tac, tac e mi paghi la parcella. Bene, nel mondo scientifico queste cose non avvengono, almeno se è un mondo scientifico serio, onesto. Così, quando per l'Apollo 11... quella volta le calcolatrici elettroniche di Houston hanno fatto 50 miliardi di operazioni, avevano mandato i surveyor, erano andati di Sputnik, fatte le fotografie, Borman aveva girato intorno alla Luna e avevano fissato esattamente il posto dove Armstrong doveva appoggiare il suo piede, il LEM. Quando il povero Armstrong si è trovato a 40 chilometri sulla superficie della Luna, ha comunicato, lo sentivamo noi, il momento più drammatico del volo 11, ha comunicato agli amici di Houston, dico: guardate che qui non è mica come dite voi, qui voi mi avete detto si poteva giocare a football, magari il Cagliari avrebbe vinto lo stesso, ma io qui non ci scendo, ho tutti i sassi, tutta roba, le zampette dell'M, stavamo a cadere in quei sassi, si ribaltava tutto. Da sotto che hanno detto, no, abbiamo ragione noi, mettiamo i voti, facciamo maggioranza, vediamo se corrente sinistra, destra, mezzo sinistra, mezzo destra, un quarto, un quinto, non so, Riva o Gori. No, no, diciamo, beh, è così? Beh, allora abbiamo sbagliato. Allora arrangiati tu, è stuporito, ta 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 ta, boom, dice, beh, sono arrivato, sì, sono arrivato. Quanto mi è rimasto di combustibile? 10 secondi, beh, è andata bene. Quindi non è che c'è stata discussione di fronte alla realtà sperimentale, obbedienza alle leggi di natura, ecco, quello, altrimenti è disastro. E tutto questo poi, vedete, viene fatto in un modo che veramente non sarebbe da credersi se non fosse vero, viene fatto sempre con quel, dobbiamo dirlo, semplicità, chiamatela umiltà, quello che volete, dell'adattamento alle cose. Senza nessuna prosopopea, senza nessun apriorismo, si fanno delle analogie, dice andrà così e speriamo che vada così, si prova e tante volte va proprio così, questa meravigliosa corrispondenza fra il pensiero e la realtà, va così. Ricordo, tante sono cose vere, l'esperienza di confermi sui neutroni che hanno aperto quella che si chiama l'era atomica. Ricordo che io ho fatto la tesi sul neutrone, la prima tesi al mondo, nel 1932 me l'ha data Fermi, era stato scoperto il neutrone 3 mesi prima da Chadwick. Dice, fatti pure la tesi, va bene, d'accordo, però non servirà mai a niente il neutrone, perché il neutrone è una particella elementare, non ha carica elettrica, quindi non interagisce con la materia, male che gli vada, pam, va a sbattere contro un protone, rimbalza e si perde nel resto della materia. Quindi bellissima scoperta, ma non serve a niente. Infatti dopo 13 anni scoppiava la bomba atomica e voi sapete se non ha servito a niente proprio il neutrone. Poi dopo 2 anni, beh, perché come arriva ai grandi geni le cose vanno sempre bene e se lo meritano, allora dice, beh, sa che vogliamo provarci cosa fanno sui neutroni, ed è venuta fuori la radioattività artificiale, la fissione del nucleo, tutta. Se ci fosse stato dell'apriorismo, nessuno avrebbe sperimentato. Fatti esperimenti a porte chiuse, 2 mesi di ansia, senza per nulla, i risultati erano contrari a ogni previsione delle leggi meccanicistiche, perché venivano fuori con più energia, che davano più energia, cioè più efficacia, dei neutroni lenti che non quelli veloci, quindi contrari a tutta la meccanica tradizionale e classica. Beh, vuol dire che la natura è fatta così, che danno è più efficace i neutroni lenti che non quelli veloci. Allora si prende lo strumento matematico, lo si adatta, si fanno analogie, si fanno modelli, qualche volta va, qualche volta non va. Per esempio il modello di Bohr, 1914, quello che ancora voi studiate, perché nelle scuole italiane si studia sempre con 50 anni addietro, e nei seminari con 150 anni addietro. Bene. Allora, quella raccontina che voi vedete sempre degli elettroni che girano intorno al nucleo, è un modello fatto, io l'ho conosciuto personalmente, modello fatto da un grande fisico, Niels Bohr, danese, ma è un modello che è in analogia col sistema planetario, e con il quale la natura di per sé non c'ha nulla a che vedere, perché non è affatto vero che gli elettroni girano intorno al nucleo, però vede, bene, è andata bene, in base a quello la fisica ha fatto un balzo di 10-15 anni. La modellistica serve per aiutare la mente umana come analogia, e la natura è tanto buona e che funziona, funziona, tranne non farne un idolo, e quindi pronti a cambiare questo strumento prezioso in un altro più perfetto con condizione più avanzata. Quindi io non arrivo a capire proprio come possa cambiare delle verità che appartengono a un mondo di assoluto, come per esempio la incommensurabilità fra la diagonale del quadrato e il suo lato, oppure la teoria dei numeri sulla distribuzione dei numeri, come li chiamate? Di numeri non divisibili o di numeri irrazionali, via di seguito, insomma, tu non ti chiamiamo in altre cose, come questo possa essere cambiato dal fatto che la saldatura fra due transistor sia fatta bene o no, perché è tutto qui. Un volo lunare può avere riuscita o catastrofe per una saldatura fatta bene o fatta male, come è accaduto per i 3 astronauti che sono morti bruciati dentro alla testata del Saturno, ve lo ricordate? Quelle dipeso soltanto da una saldatura. A un certo momento non ha funzionato un teleruttore, si è prodotta una piccola scintilla, l'ambiente era carico di idrogeno e quelle creature sono rimaste bruciate. Così basta uno l'ultima volta hanno fatto 105 miliardi di calcoli. Sarebbe bastato l'errore di uno di questi calcoli per mandare in tragedia una spedizione che il mondo ha ammirato. E se fosse andato in tragedia, ecco subito la saggezza dei giornali che dice: questo uomo che va a sfidare la natura è più grande dell'uomo, tutto le conseguenze. No? Invece è andata bene, l'uomo è grande, l'uomo è la natura, ma volete capire che proprio come i commenti sportivi, io tanto mi fanno rabbia, io che sono innamorato del football e dello sport, che si giudica un gol fatto all'ultimo minuto, magari per sbaglio la squadra meritava di vincere, l'avevamo detto noi che il Milan è più forte della Fiorentina, non lo fanno, l'avevamo detto noi che la squadra non valeva proprio niente, ma questo modo di irragionare, questo modo di non collegare quelli che sono i valori veri ai valori non veri, la sproporzione fra le cause e gli effetti. Quindi tornando al nostro fatto, che cosa volete che cambi? Il fatto che l'uomo fino a 150 anni fa, grosso modo, ha raggiunto la massima velocità media di 20 km all'ora. Racconta, è vero, nella storia, anche basta prendere il Bello Gallico, che i messaggi arrivavano dalle frontiere della Gallia, il Corriere, a Roma in 3 giorni. Oggi con gli scioperi ce ne vogliono 30, ma non fa niente. In 3 giorni, regolarmente, quindi una media dei 15 ai 20 km all'ora, cambi di cavalli eccetera eccetera. Questa velocità si è mantenuta fino intorno al 1830, quando sono cominciate le prime ferrovie, Alzimando fuggì alla vaporiera. E pensate che c'è stato una persona sempre stimabile qui delle nostre parti, Giosuè Carducci, per evitare di fare dei nomi, che di fronte a un trenino sgangarato che andava a 20 km all'ora col vento dietro in discesa, e Dio non c'era più. Satana, lì non stava, il mostro ruggente, un fracasso che nessuno avrebbe montato oggi all'epoca moderna. È bastato un palloncino riscaldato con l'aria calda per farla mongolfiere di Vincenzo Monti, e quindi l'uomo che andava alla conquista degli spazi, tale e quale come adesso, sovvertite il mondo, che abbiate, Dio non c'è più la Chiesa, il Papa, come per un palloncino semisgonfio, che se ne va per aria, era pallone lui dentro la testa, ma non pallone, il pallone che andava in aria. Ma queste sono cose vere, se le raccontassi come... lo sapete bene che sono cose vere, non è cose da ridere. Così via via. Ne ripetiamo tutto il cammino di questa umanità che conquista, conquista, conquista. Bene, oggi andiamo alla media, nei satelliti, di 10 km al secondo, quindi 36.000 km all'ora. Ah, quindi siccome 36.000 km all'ora, San Michele Arcangelo già si mette da parte, si capisce. Non so, ma almeno San Michele, San Gabriele, per carità... All'era atomica, San Michele, professor, stiamo a scherzare, no? Noi siamo gli uomini del futuro. Ma tu devi sapere che da quei famosi 10 miliardi di anni la luce va a 300.000 km al secondo. Quindi che tu vada a 7 km all'ora o 7 km al secondo è come la differenza fra una lumaca e una formica di fronte alla Ferrari, quindi è fatto proprio niente. No? Chiaro. Ah, abbiamo fatto una macchina stupenda, vi ricordate un volto, una storia sulla riva di Mattinatala? Sì, c'era l'amico Crisci, diceva: ah, caro Meli, parliamo un po' dell'M, di questa macchina meravigliosa, sta baracchetta, veramente meravigliosa, c'ho milioni di pezzi, 700 strumenti, e una scatoletta come questa, proprio di queste dimensioni, 10x10x7, che è una calcolatrice elettronica posta dentro all'M, e che può fare 50.000 operazioni al secondo. E quella che ha corretto adesso la mancata ultima accensione del terzo raggio, automaticamente ha fatto il conto, ha messo a posto, si è messo a posto, questo l'ha fatto in 2 decimi di secondo, tutto il calcolo. Beh, ah, che meraviglia, che meraviglia. Sì, dico, che meraviglia, però tu devi sapere che c'è un posto dove fabbricano dei lemme, ne fabbricano 390.000 al giorno e funzionano tutti. Ah, sì, davvero, sì, guarda la mia mano. Di queste mani ne nascono 390.000 al giorno ed è stupenda, altro che lemme, altro che lemme. Basta vedere quello che fa, si abbassa, si alza, si spinge, accarezza, prega, gesticola, suona il pianoforte, ammazza la gente, da un punto, eccola qua, le mie mani. Che cosa? Ma altro che lemme, insomma, in queste mie mani, come nel mio corpo, delle macromolecole, nel nucleo della cellula, ci stanno circa 1.000.000 di atomi, tutti posti secondo un certo ordine, l'acido disossiribonucleico, e tutto questo ordine preciso contiene la storia di tutta la mia vita. In ogni albero che voi vedete, in ogni germe che nasce adesso a primavera, si è raccolta dentro uno spazio di un 100.000.000 in lunghezza, quindi è di 1.000.000 di miliardesimo di miliardesimo di centimetro, la storia di tutte le generazioni, da almeno 1.000.000 d'anni ad oggi, che hanno dato quell'albero, e la storia che viene trasmessa per tutte le generazioni future, altro che lei, altro che lei. Allora che cosa volete che cambi? Il fatto di aver costruito una macchina o non costruita, che lavori o non lavori? Basterebbe lo stupore di quello che sta avvenendo in questo momento qua dentro, che se viene un abitante di altre stelle che non conosca l'uomo diventa impazzito e fa girare a velocità pazzesca tutti i rotocalchi della stella Antares. Per dire, io ho visto una stanza di poche 30x30x5 di dimensioni, quanto fa? Sì, farà un 5.000 metri cubi, per una stanza dove c'era un tale che apriva e chiudeva una macchina e metteva in vibrazione delle onde acustiche, delle compressioni, è un gran scienziato questo che parla, delle compressioni. Poi ho esaminato dentro questa specie di pellicola qua, un affare animato da ben 5.000 muscoli, si muoveva comandato da un complesso di nervi. Questi messaggi elettronici arrivavano e partivano qua dentro da un puntino, una scatoletta di 1,5 cm. E in quella scatoletta erano contenute tutte le memorie, non diciamo tanti, non vi dico gli anni che ho, facciamo di 90 anni di vita. I colori, i ricordi, la musica, lo sguardo della madre, le parole ascoltate da bambino, tutto quello, tutto quanto. E lei in mezzo, in meno di un decimo di secondo, e andava a raccogliere le immagini che gli venivano, ha ricordato i bombardamenti di Palermo, li ha trasformati in suono, li ha trasmessi, e dall'altra parte c'erano degli apparecchi che ricevevano con 20.000 organi del corte ognuno, analizzavano queste parole, trasmettevano la memoria e si mettevano a ridere quando quello diceva una certa frase. Stupenda, la parola, no? Questo mistero. Noi siamo abituati alle cose grandi, alle cose immense, altro che il volo sulla luna. Questa corrispondenza fra gli spiriti attraverso lo strumento di una stupenda e meravigliosa e fantastica materia che è il corpo umano. Anche il corpo umano più deforme sulla faccia della terra canta gloria a Dio e all'universo più che le più splendenti stelle che brillano da miliardi di anni. Allora, com'è possibile che l'uomo rimanga sconvolto da quelle che chiamiamo conquiste, che non sono altro che un graduale spostarsi delle frontiere della nostra ignoranza? Questa è la scelta. E bisogna riconoscerlo con tutta la verità, perché è vero, perché è vero. Se oggi Enrico Fermi venisse a fare l'esame di laurea in fisica, non prende manco 105, 110 non ci arriva. Perché negli anni intercorsi fra la sua morte e la nostra epoca sono cambiate tante idee, tante cognizioni, per le quali coloro che voleranno verso gli astri fra 20 anni guarderanno in un museo sorridendo di compassione i nostri Saturni 5, i nostri Sputnik e i nostri Apollo. È chiaro, come noi guardiamo ridendo una macchina del 1924 o del 1930, la si trova in un museo e non di più. Quindi attenti a tutto questo, non vi lasciate perturbare. Ciò non vuol dire, ben inteso, che ciò non porti a un'immensa e profonda gioia nello spirito dell'uomo, perché vuol dire che colui che ha creato le perfezioni e le grandezze dell'universo ha dato a questa piccola e sperduta creatura, per via d'amore e d'intelletto, la capacità di comprendere le cose che lo circondano, di saperle usare, e in verità e in amore natura all'uomo risponde e l'uomo natura comprende. E la natura si adatta a servire l'uomo ed è gioiosa di servire questa creatura perché lei serva quel Dio che l'una e l'altra ha creato e composto. Allora sì, allora è evidente lo sforzo del pensiero, le conquiste della scienza, il benessere per l'umanità, la lotta contro le malattie, la moltiplicazione dei prodotti alimentari, l'aiuto all'umanità, tutto quello che la conforta è prezioso, è grande, ma non c'entra nulla da sconvolgere il pensiero. Questo che voglio insistere, che non, questa povera scienza, o grande scienza, chiamate come volete, sono cose relative, questa nostra scienza è preziosa, è grande, è un dono di Dio, è un dono della redenzione di Cristo, ma come dono va? Non perché uno ti presenta un dono, tu uccidi colui che te lo dà. Ah, mi dai questa bambola, mamma? Allora, mamma, io voglio la bambola, è meglio che tu muori e ti metti da parte. Che discorso è questo? Questo è il discorso che fa l'umanità. Se c'è un momento in cui l'uomo, trepitante di gratitudine, dovrebbe dire al Signore quanto sei buono, che ti sei degnato di far operare anche me, come il bambino che comincia a scrivere le prime parole sotto dettatura della mamma, mamma, babbo, papà, Roma, amore. Ed è felice, il papà è felice, che vede quanto è bravo il mio bambino, ma sarebbe veramente triste che questo bambino dicesse scansati, tu non sai parlare. Tu sei un ignorante. Sai perché? Perché io ho imparato a scrivere qualche lettera dell'alfabeto. E poi che cos'è il conoscere? Ma diceva all'inizio il rispetto della natura. L'uomo non è padrone di niente. Che siano i russi o gli americani andare sulla Luna, la gravità è la stessa, le orbite le stesse, l'elettronica le stesse, gli elettroni le stesse, non c'è una Luna sovietica e una Luna americana. E l'uno e gli altri si scambiano tutte le conoscenze e le calcolatrici elettroniche sono identiche e i risultati sono identici e le leggi sono identiche. Se uno si vuole ribellare a queste leggi, sulla Luna non ci arriva e si sfracella. Quindi l'uomo non è che lui domina la natura, più è fedele ai precetti della natura e più i risultati sono grandi. Se osa soltanto violare un miliardesimo di secondo non ci arriva più. Oggi i calcoli si fanno al nanosecondo, al miliardesimo di secondo. Sono in continuità i laser che mandano i loro pennelli di luce monocromatica sul riflettore posto dell'Apollo 12 sulla superficie della Luna e misurano con continuità la distanza della Luna dalla Terra. Su 380.000 chilometri il margine di errore sono 15 centimetri. Su 380.000, quindi un sassolino così, ed è, beh, sì, il conto è semplice, la luce va a 300.000 km al secondo, vuol dire 3 in 10 alla decima, il nanosecondo è 10 alla meno 9, quindi la luce in un nanosecondo fa 30 cm, andate e ritorno sono 15. E non è... Ora, per dire tutto questo, cosa vuol dire conoscere? Cosa significa conoscere le proprietà della Luna? Conoscere le proprietà degli strumenti che noi facciamo? Ma il conoscere non è il fare. Noi molte volte diciamo, se l'uomo potesse conoscere tutto, a me quando ha conosciuto tutto che ha fatto mica niente. Questo sembra il ragazzino che ieri usciva dallo stadio, abbiamo vinto, la Lazio ha battuto la Juventus 2-0, abbiamo vinto, come se il gol avesse fatto lui. Non fa altro che guardare, battere le mani, c'entrava proprio niente con i gol che hanno fatto, no. Eppure l'umanità è così strana che conoscere una cosa uno si sente come se l'avesse fatta. Anche se conoscessimo tutto, non avremmo fatto niente. Conosciamo quello che ha fatto un altro, non noi. Gioia di conoscerlo, ma nulla di più. E quando...